Salve, il mio nome è Azrael e questo è il mio verbo. Procedendo oltre, diventerai un mio discepolo. Questo viene, ovviamente, con molti vantaggi, tra cui visitare luoghi antichi, incontrare persone variopinte e conoscere i segreti più oscuri. Quindi seguimi, se vuoi, e ti mostrerò di cosa è lastricata la via degli incubi. Seguitemi su Instagram a il verbo di Azrael _ podcast, dove posto aggiornamenti sul podcast e su racconti vari ed eventuali. Miei cari discepoli, la morte è l'inevitabile arrivo del lungo viaggio della vita, che sempre giunge con tristezza e solennità. Ma cosa succede se essa diventa non la fine, ma semplicemente una pausa? C'è chi può gioirne, e chi invece si sente intrappolato in un purgatorio di umana creazione. Buon ascolto. Lazzaro II, di Richard Matheson. «Ma sono morto», disse lui. Suo padre lo guardava senza parlare, con il voltino espressivo. Era chino sul letto e... ma era davvero un letto? I suoi occhi abbandonarono la faccia del padre. Guardò giù e non era un letto, era un tavolo da laboratorio. Gli occhi tornarono a quelli del padre. Si sentiva tanto pesante, tanto rigido. «Che succede?» chiese. E improvvisamente si rese conto che il suono della sua voce era differente. Si dice che un uomo non sia in grado di avvertire il timbro autentico della propria voce, ma quando cambia così tanto, invece, lo avverte. Riesce a capire quando non è più la voce di un uomo.
«Peter», disse alla fine suo padre, «so che mi disprezzerai per quello che ho fatto. Mi disprezzo anch'io».
Ma Peter non lo stava ascoltando. Stava cercando di ragionare. Perché era così pesante? Perché non riusciva a sollevare la testa?
«Portami uno specchio»,
disse. Quella voce gracidante, stridula, gli sembrò di tremare. Suo padre non si mosse.
«Peter»,
disse,
«voglio che tu capisca che non è stata una mia idea, è stata tua».
«Uno specchio».
Suo padre rimase chino su di lui a fissarlo ancora per qualche secondo, poi si voltò e attraversò il pavimento coperto di mattonelle scure del laboratorio. Peter cercò di tirarsi su. All'inizio non ci riuscì. Poi la stanza sembrò muoversi e lui seppe di essere seduto, ma senza averne la sensazione. Cosa c'era che non andava? Perché i suoi muscoli erano così insensibili? Abbassò lo sguardo. Suo padre prese uno specchio dallo scaffale, ma Peter non ne aveva bisogno. Aveva visto le sue mani. Mani di metallo, braccia di metallo, spalle di metallo, petto di metallo, torso, gambe e piedi di metallo. Un uomo di metallo. L'idea lo fece rabbrividire, ma il corpo metallico rimase immobile. Se ne stava lì, seduto senza neanche un fremito. Il suo corpo. Cercò di chiudere gli occhi, ma non poté. Non erano i suoi occhi. Niente era suo. Peter era un robot. Suo padre accorse subito. «Peter, non avrei mai voluto farlo», disse con voce piatta. «Non so che cosa mi sia preso. È stata tua madre».
«Madre»,
disse la macchina. «Ha detto che non poteva vivere senza di te. Lo sai quanto ti è affezionata».
«Affezionata»,
ripeté lui. Peter distolse lo sguardo. Sentiva l'orologio del proprio corpo che ticchettava con un ritmo lento e preciso. Sentiva il macchinario del proprio corpo connesso ai tessuti del cervello.
«Mi hai riportato indietro»,
disse al padre in tono di accusa. Sentiva che anche il suo cervello era meccanico. Lo shock di scoprire che il corpo se ne era andato ed era stato sostituito da quello gli ottenebrava i pensieri.
«Sono tornato»,
disse, cercando di capire.
«Perché?»
Il padre ignorò la domanda. Lui cercò di scendere dal tavolo, di sollevare le braccia. All'inizio rimasero giù, immobili. Poi sentì un click alle spalle e le braccia si alzarono. I piccoli occhi di vetro le videro e e il cervello registrò l'informazione. All'improvviso la verità lo travolse, tutta insieme.
«Ma sono morto!»
urlò Peter. In realtà non urlò. La voce che espresse la sua angoscia era soffocata, raspante, per niente accalorata. «Solo il tuo corpo è morto», disse il padre, nel tentativo di convincere anche se stesso.
«Io sono morto»,
ripeté Peter. Anche stavolta non gridò. La macchina parlò in modo pacato, controllato, come una macchina, appunto. Questo gli mise in subbuglio la mente. «Era stata un'idea di sua madre?» pensò e rimase atterrito quando sentì la voce metallica della macchina che echeggiava nei suoi pensieri. Suo padre non rispose, avvilito, in piedi accanto al tavolo. La faccia magra era una maschera segnata. Si chiedeva ossessivamente, e in parte questo lo spaventava, se verso la fine del lavoro non fosse stato troppo interessato a quello che faceva e molto poco al perché. Osservò la macchina che camminava, anzi, avanzava con clangore fino a raggiungere la finestra, trasportando il cervello di suo figlio dentro l'involucro di metallo. Peter guardò fuori dalla finestra. Poteva vedere il campus. Vederlo? Gli occhi di vetro rosso impiantati nel cranio potevano vederlo, quel cranio che conteneva il suo cervello. Gli occhi registravano e il cervello traduceva. Non aveva occhi propri.
«Che giorno è?»
domandò. «Sabato 10 marzo», sentì rispondere la voce pacata del padre. «Le 10 di sera». Sabato. Un sabato che non avrebbe voluto vedere mai. Quel pensiero lo fece incollerire e lui ebbe voglia di girarsi e aggredire il padre con un fiume di insulti. Ma la grossa armatura d'acciaio ticchettò meccanicamente e ruotò con un rumore gracchiante. «Ci lavoro da lunedì mattina, quando...»
«Quando mi sono ucciso»,
disse la macchina. Suo padre boccheggiò e Peter lo guardò con occhi spenti. Era stato sempre così sicuro, così positivo, così fiducioso, e lui aveva sempre detestato quella sicurezza, perché non ne aveva. Lui. Tornò a riflettere. Era lui? Un uomo era solo la propria mente? Quante volte lo aveva affermato, in quelle serate tranquille dopo cena, quando giungevano gli altri insegnanti e sedevano in salotto insieme a lui e ai suoi genitori, e con sua madre seduta accanto, orgogliosa e sorridente. Peter ripeteva che un uomo è solo mente e nient'altro. Perché lei aveva fatto questo? Provò di nuovo quel senso di impotente prigionia, la sensazione di essere intrappolato, perché era intrappolato, dentro quella grossa gabbia d'acciaio che suo padre aveva costruito per lui. Provava quello stesso rigido terrore da 6 mesi. La stessa sensazione che la fuga gli fosse preclusa in ogni direzione, che non si sarebbe mai liberato dalla prigione della sua vita, che le catene di un'esistenza quotidiana sempre uguale gli appesantivano le membra. Spesso aveva avuto voglia di urlare. Adesso ne aveva voglia, più forte di quando gli fosse mai capitato. Aveva scelto l'unica via di fuga che gli era rimasta e anche quella gli era stata impedita. Lunedì mattina si era tagliato le vene e il mondo dell'oscurità lo aveva avviluppato. Ma di nuovo era lì. Il suo corpo non c'era più. Non c'erano più vene da tagliare, cuore da pugnalare, polmoni da soffocare. Solo il cervello, consumato e sofferente. Ma lui era tornato. Riprese a guardare fuori dalla finestra, verso il campus di Fort College. In lontananza riusciva a vedere... Le sue lenti riuscivano a vedere il palazzo in cui aveva insegnato sociologia.
«Il mio cervello ha subito danni?»
chiese. Strano come adesso quella sensazione sembrava essersi attenuata. Un momento prima avrebbe voluto urlare a pieni polmoni, con quei polmoni che non aveva più, e adesso provava una sorta di apatia. «Per quanto ho potuto verificare, no», rispose suo padre.
«Bene»,
disse Peter. «O piuttosto la macchina».
«Benissimo».
«Peter, voglio che tu ti renda conto che non è stata una mia idea». La macchina si mosse. I meccanismi vocali si misero in azione, gracchiarono un po', ma non uscì alcuna voce. Gli occhi rossi continuarono a fissare scintillanti il campus oltre la finestra,
L'ho promessa a tua madre, disse suo padre. Dovevo farlo, Peter. Era diventata isterica. Lei non esisteva altro modo.
E inoltre era un esperimento molto interessante,
disse la voce della macchina. Suo figlio. Silenzio.
Peter Deerfield,
disse Peter, disse il congegno tintinnante nella laringe metallica.
Peter Deerfield è resuscitato.
Si voltò a guardare suo padre. Sapeva dentro di sé che un cuore vivente avrebbe battuto con forza, ma le rotelline giravano piano, metodicamente. Le mani non tremavano, ma gli pendevano sui fianchi d'acciaio, inerti e tranquille. Non c'era nessun cuore che batteva e nessun respiro da prendere, perché il corpo non era vivo.
Toglimi il cervello,
disse Peter. Suo padre cominciò a infilarsi il gilet. Lo abbottonò con dita stanche.
Non puoi lasciarmi così.
Peter, io devo.
Per l'esperimento?
Per tua madre.
Tu odi lei e odi me.
Suo padre scosse la testa.
Allora lo farò da solo,
intonò la macchina. Le mani d'acciaio si alzarono. Non puoi, disse suo padre. Non puoi danneggiarti da solo.
Accidenti a te.
Non seguì nessun grido sdegnato. Suo padre sapeva che dentro la sua mente Peter stava urlando? Il suono della sua voce era placido. Si possono prendere sul serio le proteste controllate di una macchina. Le gambe di Peter si mossero pesantemente. Il corpo sferragliante si diresse verso il dottor Deerfield, il quale sollevò lo sguardo.
E mi hai anche tolto la capacità di uccidere?
Chiese la macchina. Il vecchio la guardò. Guardò quel marchingegno. Suo figlio. No, rispose stancamente. Puoi anche uccidermi. La macchina sembrò esitare. Gli ingranaggi si misero in moto. Si fermarono.
L'esperimento è riuscito,
disse la voce piatta.
Hai trasformato tuo figlio in una macchina.
Suo padre rimase lì con un'espressione esausta sul volto. Davvero? Disse. Peter volse le spalle al padre con un ticchettio di ingranaggi. Non tentò di parlare e si diresse verso lo specchio sulla parete. Non vuoi vedere tua madre? Gli chiese il dottor Deerfield. Peter non rispose. Si fermò davanti allo specchio e i piccoli occhi di vetro si guardarono. Aveva voglia di strapparsi a forza il cervello da quel contenitore metallico e scaraventarlo via. Niente bocca, niente naso. Uno scintillante occhio rosso sulla destra, uno scintillante occhio rosso sulla sinistra. Una testa come un secchio, il tutto completato da bulloni che sembravano piccoli bernoccoli sulla nuova pelle metallica.
«E hai fatto tutto questo per lei?»
disse. Ruotò sui talloni ben lubrificati. Gli occhi rossi non rivelavano l'odio che provava.
«Bugiardo!»
disse la macchina.
«Lo hai fatto per te stesso, per il piacere dell'esperimento.»
Se solo fosse riuscita a lanciarsi su suo padre. Se solo fossi riuscito a pestare i piedi e agitare violentemente le braccia e urlare fino a riempire il laboratorio delle sue grida. Ma come poteva? La sua voce si spense come le altre volte. Un bisbiglio, rotelle ben oliate che giravano, come gli ingranaggi di un orologio. Anche il suo cervello girava, girava.
Hai creduto che l'avresti resa felice, vero?
Disse Peter.
Hai pensato che sarebbe corsa da me e mi avrebbe abbracciato, che avrebbe baciato la mia pelle calda e morbida, che mi avrebbe guardato negli occhi azzurri e mi avrebbe detto quanto sono bello.
Peter, tutto questo non serve a...
Quanto sono bello, e mi avrebbe dato un bacio sulla bocca.
Si avvicinò all'anziano dottore con le gambe d'acciaio che si muovevano lente. Gli occhi erano fissi sulla luce fluorescente del piccolo laboratorio.
Mi bacerà sulla bocca?
Chiese Peter.
Non me ne hai data una.
Il padre era diventato pallido come un morto. Gli tremavano le mani.
L'hai fatto per te stesso,
disse la macchina.
Non te ne è mai importato niente di lei o di me.
Tua madre sta aspettando, disse calmo suo padre mentre si infilava il cappotto.
Non verrò.
Peter sta aspettando. Quel pensiero riempì d'angoscia la mente di Peter. Faceva male e pulsava dietro il duro involucro di metallo. Mamma, Mamma, come posso guardarti in faccia dopo quello che ho fatto? Anche se questi occhi non sono i miei, come posso posare lo sguardo su di te?
Non deve vedermi così,
insistette la macchina. Sta aspettando.
No.
Non un grido, ma un educato ronzio di ingranaggi. Lei ti vuole, Peter. Si sentì di nuovo impotente, intrappolato. Era tornato. Sua madre lo stava aspettando. Lo mossero le gambe. Il padre aprì la porta e lui uscì per incontrare sua madre. Si alzò di scatto dalla panca, portando una mano alla gola mentre con l'altra stringeva la borsetta di pelle scura. Non riuscì a staccare gli occhi dal robot. Le guance persero ogni colore. «Peter!» disse. Solo un sussurro. Lui la guardò. Guardò i suoi capelli grigi, la pelle morbida, la bocca e gli occhi gentili. Guardò la sua figura ricurva, il vecchio cappotto che portava da sempre perché i suoi risparmi, aveva insistito, dovevano essere tutti per lui, perché ci si comprasse dei vestiti. Guardò sua madre che lo desiderava così tanto, al punto da non permettere nemmeno alla morte di portarglielo via.
«Mamma»,
disse la macchina, dimenticando per un momento. Poi vide la faccia di lei deformarsi e ricordò chi era. Rimase immobile, mentre sua madre teneva lo sguardo fisso su suo padre, in piedi accanto a lei, e lesse ciò che i suoi occhi volevano dire. Dicevano «Perché così?». Ebbe voglia di girarsi e scappare via, di morire. Quando si era ucciso aveva provato una disperazione quieta, indifesa, non quell'agonia che gli bruciava il cervello. La sua vita se n'era andata alla deriva silenziosamente, senza tormento. Adesso invece avrebbe voluto distruggerla all'istante, con violenza. «Peter», disse lei, ma non lo soffocò di baci. «Come poteva?» continuava a ricordargli il cervello torturato. «Si poteva forse baciare un'armatura metallica? Quanto tempo sarebbe rimasta lì a fissarlo?» Peter sentì la rabbia che gli montava dentro. «Non sei soddisfatta?» le chiese. Ma qualcosa funzionò male dentro di lui e le sue parole si trasformarono in un gracidio. Vide le labbra di sua madre che tremavano. Lei volse gli occhi sul padre, poi ancora sulla macchina, con l'aria di chi si sente in colpa. «Come ti senti, Peter?» Non ci fu nessuna risata cavernosa, anche se il cervello di Peter lo avrebbe voluto. Invece gli ingranaggi cominciarono a girare rumorosamente e lui non sentì altro che la frizione dei denti che grattavano. Vide sua madre sforzarsi di sorridere, ma senza riuscire a nascondere la sua espressione inorridita. «Peter», disse lei in tono lamentoso, mentre stava per avere un mancamento. «Lo farò a pezzi», sentì suo padre dire con voce roca. «Lo distruggerò». Peter sentì rinascere la speranza. Ma poi sua madre smise di tremare, liberandosi dalla presa del marito. «No», disse, e Peter avvertì in lei quella forza granitica che conosceva tanto bene. «Mi riprenderò subito», disse poi la madre. Gli si avvicinò decisa, sorridendo. «È tutto a posto, Peter».
«Sono bello, mamma».
«Peter, tu...»
«Non vuoi baciarmi, mamma?»
chiese la macchina. La vide deglutire. Vide le lacrime scivolare lungo le guance, poi la vide chinarsi verso di lui. Non riuscì a sentire le labbra premute contro il freddo metallo. Sentì solo il rumore, un leggero schiocco sulla pelle d'acciaio. «Peter», disse lei, «perdonaci per quello che ti abbiamo fatto». Tutto ciò che lui riuscì a pensare fu: «Una macchina può perdonare?» Lo fecero uscire dalla porta posteriore del laboratorio di scienze fisiche. Cercarono di spingerlo verso la macchina, ma a metà del marciapiede Peter si accorse che tutto gli girava intorno e sentì una fitta al cervello mentre la nuova massa corporea cadeva all'indietro sul cemento. Sua madre ansimò e lo guardò spaventata. Suo padre si chinò su di lui e Peter vide le sue dita che armeggiavano sulla giuntura del ginocchio destro. Mentre lavorava, la sua voce gli giungeva attutita. «Cosa senti al cervello?» Lui non rispose. Gli occhi rossi luccicavano. «Peter», lo incalzò suo padre. Neanche stavolta rispose.
Fissò gli alberi scuri che costeggiavano l'undicesima. «Adesso puoi alzarti», gli disse il padre.
«No».
«Peter, non qui».
«Non voglio alzarmi»,
disse la macchina. «Ti prego, Peter», lo implorò sua madre.
«No, non posso, mamma, non posso».
La voce di un orrendo mostro metallico. «Peter, non puoi restare qui». Il ricordo di tutti gli anni passati lo bloccava. Non avrebbe cambiato idea. Suo padre si guardò intorno, preoccupato. E all'improvviso Peter si rese conto che nessuno sapeva di lui, a parte i suoi genitori. Se il consiglio di facoltà fosse venuto a saperlo, suo padre avrebbe passato dei guai. E scoprì che l'idea non gli dispiaceva. Ma i riflessi generati dai suoi cavi elettrici erano troppo lenti perché fosse in grado di impedire al padre di mettergli le mani sul petto e di aprire il piccolo sportello dei microchip. Prima di poter muovere uno dei suoi goffi bracci, il padre azionò il meccanismo e lo bloccò di colpo, mentre il collegamento fra la sua volontà e il macchinario si interrompeva. Il dottor Deerfield spinse un pulsante e il robot si alzò e si diresse rigidamente verso l'auto. Il padre lo seguì, ansimando mentre cercava di riprendere fiato e pensava a quale terribile errore avesse commesso nel dare retta a sua moglie. Perché le permetteva sempre di interferire nelle sue decisioni? Perché aveva lasciato che mettesse il naso nella vita di suo figlio? Perché si era fatto convincere a riportarlo indietro dopo che lui aveva compiuto un ultimo, disperato tentativo per fuggire? Il robot salì rigido sul retro della macchina. Il dottor Deerfield si accomodò al posto di guida accanto a sua moglie. «Adesso è perfetto», disse. «Adesso lo puoi portare con te dove ti pare. Peccato che in vita non fosse così accondiscendente. Era disponibile, sì, quasi come una macchina, ma non completamente. Non ha fatto tutto quello che tu volevi». Lei guardò il marito sorpresa, poi diede un'occhiata indietro, quasi timorosa che il robot potesse sentire. Era la mente di suo figlio, e lui aveva sempre sostenuto che un uomo è la propria mente. La mente dolce e immacolata di suo figlio. La mente che lei aveva sempre protetto e difeso dalla sporcizia del mondo. Era tutta la sua vita, e lei non si sentiva in colpa per aver fatto in modo che tornasse a vivere. Se solo non fosse stato così... «Sei soddisfatta, Ruth?» gli chiese il marito. «Oh, non preoccuparti, non può sentirci». Invece poteva. Se ne stava lì seduto e ascoltava. Il cervello di Peter sentiva. «Non mi hai risposto», disse il dottor Deerfield, avviando il motore. «Non ha voglia di parlarne». «E invece bisogna parlarne», disse lui. «Cosa hai in programma per lui adesso? Non ti sei mai fatta scrupolo di controllare la sua vita? Basta, John». «No, sei stata tu a rompere il mio silenzio, Ruth. Devo aver perso la testa per averti dato retta, al punto da impegnarmi in un progetto così odioso da riportare in vita tuo figlio morto. È odioso che io ami mio figlio e lo rivoglia con me? È odioso che tu gli abbia negato anche l'ultimo desiderio che ha avuto sulla terra? Essere morto, liberarsi finalmente di te e raggiungere la pace. Liberarsi di me, liberarsi di me!» gridò lei rabbiosamente. «Sono un tale mostro?» «No», rispose lui a bassa voce. «Ma con il mio aiuto di certo hai fatto di nostro figlio un mostro». Lei non replicò. Peter vide che aveva stretto le labbra fino a ridurle in una linea sottile. «Adesso che farà?» chiese il marito. «Tornerà a insegnare? Sociologia?» «Non lo so, non lo so», mormorò lei. «No, certo che non lo sai. Ti sei sempre solo preoccupata che rimanesse accanto a te». Il dottor Deerfield svoltò un angolo e imboccò College Avenue. «Io lo so», disse lui. «Lo useremo come portacenere. John, piantala!» Si accasciò contro il sedile e Peter la sentì singhiozzare. Osservò la madre con l'occhio rosso della macchina all'interno della quale viveva. «Lo hai fatto così... così... così brutto?» «Io... Ruth, te l'avevo detto che aspetto avrebbe avuto. Ma hai voluto fraintendere le mie parole. Tutto quello che ti interessava era rimettergli addosso gli artigli».
«Non è vero, non è vero»,
disse lei, sempre fra i singhiozzi. «Hai mai rispettato uno solo dei suoi desideri?» le domandò il marito. «Lo hai fatto? Quando voleva scrivere glielo hai permesso?» «No!» «Lo hai deriso?» «Sì, pratico, Caro, gli hai detto, è un pensiero grazioso, ma bisogna essere concreti. Tuo padre gli troverà un bel posto all'università. Lei scosse la testa senza dire una parola. Quando voleva andare a vivere a New York glielo hai permesso? Quando voleva sposare Elizabeth glielo hai permesso? Le parole rabbiose di suo padre svanirono mentre Peter guardava il campus buio sulla sua destra. Pensava, sognava, una bella ragazza dai capelli neri della sua classe. Ricordava il giorno in cui lei gli aveva parlato, le passeggiate, i concerti, i dolci baci eccitanti, le tenere, timide carezze. Se solo avesse potuto singhiozzare anche lui, urlare tutta la sua rabbia. Ma una macchina non poteva urlare e non aveva un cuore che potesse spezzarsi. Anno dopo anno, tornò la voce di suo padre vibrante, fin da allora hai cominciato a fare di lui una macchina. E nella mente di Peter si disegnò il lungo, ellittico viale che costeggiava il campus. Quel viale che aveva tante volte battuto fra una lezione e l'altra, con la borsa stretta nella mano e il cappello grigio scuro sulla testa già alfitta di calvizie a solo 28 anni. D'inverno il pesante cappotto, in autunno e primavera il completo grigio di tweed, e nei mesi caldi, quando teneva corsi estivi, un abito leggero a righe. Nient'altro che una successione interminabile di giorni deprimenti, fino a che non gli aveva posto fine. «È ancora mio figlio», sentì dire sua madre. «Davvero?» la schernì suo padre. «È ancora la sua mente, e la mente di un uomo è tutto». «E che mi dici del suo corpo?» la incalzò lui. «Che mi dici delle sue mani? Quelle che ha sono solo due estensioni simili a uncini? Gli terrai ancora le mani, come facevi prima? Quelle braccia metalliche rivettate, te la sentiresti di farti abbracciare da loro?»
«John, ti prego».
«Che ne farai di lui? Lo terrai in ripostiglio? Lo nasconderai quando abbiamo ospiti? Cosa farai?»
«Non voglio parlarne!»
«E invece devi parlarne! Che mi dici della faccia? Potrai baciare quella faccia?»
Lei tremava e all'improvviso suo marito accostò la macchina al marciapiede e inchiodò. Afferrò sua moglie per le spalle e la costrinse a girarsi.
«Guardalo! Puoi baciare quella faccia di metallo? È tuo figlio, quello! È davvero tuo figlio!»
Lei non riusciva a guardare, e fu il colpo finale per il cervello di Peter. Sapeva che lei non aveva amato la sua mente, la sua personalità, il suo carattere, niente affatto. Era della sua esteriorità che si era infatuata, di quel corpo da comandare, di quelle mani da stringere, delle reazioni che poteva controllare.
«Non lo hai mai amato», disse crudelmente suo padre. «Lo hai posseduto, lo hai distrutto».
«Distrutto»,
gemette lei, disperata. E poi entrambi voltarono la faccia inorriditi, perché la macchina aveva parlato.
«Sì, distrutto»,
suo padre lo fissò sbalordito.
«Credevo», disse con un filo di voce.
«Adesso sono, in forma oggettiva, ciò che sono sempre stato»,
disse il robot.
«Una macchina ben controllata».
Gli ingranaggi della bocca emisero un rumore.
«Mamma, porta a casa il tuo bambino»,
disse la macchina. Ma il dottor Deerfield aveva già fatto inversione di marcia e stava tornando indietro. E questo è quanto, miei cari discepoli. Se il contenuto vi è piaciuto, allora seguitemi e commentate. Se volete contattarmi, scrivetemi a ilverbodiasrael@gmail.com oppure scrivetemi sulla mia pagina Instagram ilverbodiasrael_podcast. Ho ancora tante cose da mostrarvi. Un saluto da Azrael. Alla prossima.